il tema, la traccia che dobbiamo seguire per questa introduzione alla giornata, che sarà soprattutto la giornata di lavoro di domani, è quello dell'Avvento, visto che siamo riuniti proprio nella scadenza, cioè nella sera, nel vespro, in cui comincia, come avete visto dai salmi, dal Salterio, in cui comincia il tempo di Avvento. E quindi logicamente torniamo su quello. E l'abbiamo già detto altre volte, penso, la parola avvento significa venuta, arrivo, e allude a due facce della stessa medaglia, cioè della stessa venuta. La venuta del Signore come nostro compagno di strada, di vita, venuto ad abitare in mezzo a noi, e la venuta del Signore, il ritorno del Signore risorto alla fine dei tempi o alla fine della vicenda storica della salvezza, quando Egli ritorna, dicono i testi biblici del Nuovo Testamento, a completare l'opera iniziata con la sua prima venuta. Allora, questi due versanti dell'Avvento dedichiamo un po' di attenzione per noi, cominciando dal secondo. Perché cominciando dal secondo? Per un motivo molto semplice, perché il tempo di Avvento, l'inizio del tempo di Avvento, come stasera, nel calendario cristiano, nella distribuzione del tempo, quindi nell'anno secondo il calendario cristiano, è la fine di un anno e l'inizio di uno nuovo, quindi l'inizio del nuovo anno e 2004 secondo il calendario cristiano è questa sera, e nello stesso tempo con la giornata di oggi, che nella settimana cristiana è l'ultimo giorno della settimana, perché la domenica è il primo giorno della settimana secondo il calendario cristiano. Allora, la giornata di oggi è anche la giornata conclusiva del 2003, di un anno che abbiamo alle spalle. Allora, un anno, innanzitutto cominciamo la nostra introduzione, ritiro da questo, un anno di vita cristiana e per noi un anno di vita coniugale e genitoriale. E o genitoriale, diciamo, perché non tutti sono genitori, e quindi un anno di questo genere di vita coniugale, genitoriale, sacramentale, cioè segnata da il sacramento del matrimonio, un anno che è passato, e dunque lo consegniamo alla seconda venuta del Signore. Allora questa scadenza innanzitutto di un anno che è passato ci interroga prima di tutto su questo, e cioè come è passato, visto che lo consegniamo nelle mani del giudice della storia, del Signore della storia. Dunque il tempo di Avvento, l'inizio del tempo di Avvento, ma in generale il tempo di Avvento che inizia stasera, è innanzitutto un tempo di bilancio consuntivo, come si dice in contabilità, no? Di bilancio consuntivo, di uno sguardo indietro a fare il punto della situazione. Quale situazione? Chiaramente la situazione di un sacramento come il sacramento del matrimonio che ci è stato affidato da coltivare, da sviluppare, e con una parola che non è proprio la più adatta potremmo dire da fare funzionare. Allora si caratterizza questo nostro tempo che ci siamo presi innanzitutto per questa domanda, per questa questo compito, fare un po' di bilancio e domandarci quindi come è passato questo anno, a che punto siamo a questa svolta dei tempi che stiamo vivendo stasera, a che punto siamo innanzitutto nell'aspetto coniugale del sacramento, e cioè nella vita di coppia, e poi nell'aspetto genitoriale del sacramento, cioè nella relazione con i nostri figli. Sono le due facce del bilancio sacramentale, matrimoniale, di un anno di vita cristiana che scade proprio questa sera. Dunque, tempo di bilancio, tempo per ricordarci in questo spazio di tempo che ci siamo preso apposta, tempo per ricordarci una cosa molto grossa, e cioè che noi dobbiamo rendere conto a Dio dell'altro e degli altri che costituiscono la nostra missione sacramentale. Dobbiamo rendere conto a Dio dell'altra persona che ci è stata affidata nel sacramento, da custodire, da rappresentare vicino a lei l'amore di Dio, per renderlo visibile, e dobbiamo rendere conto a Dio dei figli che ci sono stati donati, anche questi da custodire come figli di Dio, da sviluppare, da far crescere come figli di Dio, e non solamente da, tra virgolette, allevare. Ricordate a questo proposito la frase molto pesante che si trova nella Bibbia, quando ci racconta il libro della Genesi che Dio chiede conto a Caino del suo fratello, con quella frase famosa che dice: che ne hai fatto di tuo fratello? Allora potremmo prendere questa frase come titolo del nostro bilancio e quindi attualizzarla così per noi. Questa scadenza, questo volgere di un anno che consegniamo nelle sue mani, è il Signore stesso che ci domanda: che ne hai fatto di tuo marito, che ne hai fatto di tua moglie fino adesso?
Non l'ho ancora mattato. È mio attivo, l'ho lasciato vivo.
E sull'altro versante e cioè quello del nostro rapporto, della nostra missione genitoriale, è lo stesso, è il Signore che ci domanda: ti ho affidato dei figli, che ne hai fatto? Dal momento che sono miei, dal momento che saranno gli uomini e le donne di domani. Quindi la prima puntualizzazione è questa del bilancio: tempo di avvento, tempo di bilancio, che potremmo intitolare con questa famosa parola della Bibbia. E siccome di fronte a un bilancio di questo genere credo che nessuno di noi possa considerarsi al sicuro, fronte a una domanda di questo genere, come domanda fatta dal Signore stesso, credo che nessuno di noi possa considerarsi al sicuro.
Ma di chi è quello?
E allora il tempo di bilancio, di questo bilancio, è anche un tempo per riscoprire una cosa che è molto importante nella vita di fede, cioè la preghiera del perdono.
Lo tagli?
Visto che di fronte a un bilancio di questo genere nessuno può sentirsi al sicuro e quindi possiamo ritrovarci tutti i peccatori, questo ci aiuta, ci educa a riscoprire la preghiera del perdono come un ingrediente indispensabile, necessario, imprescindibile della nostra vita, della nostra spiritualità coniugale e familiare. E oltre che la preghiera del perdono, ancora di più direi è un tempo questo per riscoprire la celebrazione, il sacramento del perdono. Perché un sacramento chiama l'altro, non sono cose separate i sacramenti, sono la stessa storia. Quindi un sacramento chiama l'altro, il sacramento del matrimonio chiama il sacramento del perdono, se le cose stanno come abbiamo detto finora. E quindi c'è come una concatenazione interna molto stretta fra sacramento del matrimonio e sacramento del perdono di Dio. Se così noi ci dobbiamo considerare, come abbiamo detto, se il bilancio va fatto di fronte a una domanda di quel genere, credo che si capisca bene che il sacramento del matrimonio è strettamente connesso con il sacramento del perdono. Ora, se questo è un tempo adatto, speciale, prezioso, particolarmente adatto per la riscoperta del sacramento del perdono, allora è un tempo per domandarci se questa concatenazione tra il sacramento del matrimonio, la vita, la spiritualità coniugale, familiare e la preghiera di perdono e il sacramento del perdono, se questa concatenazione è acquisita oppure no, è funzionante oppure va a corrente alternata, cioè va zoppicando. È una concatenazione acquisita oppure ancora da avvenire in noi, cioè questo è un altro punto del bilancio a cui inevitabilmente si arriva se il bilancio va fatto non io davanti a te, tu davanti a me, ma io e te, ciascuno per la sua parte davanti a Dio, perché se il bilancio va fatto così chiaramente non si può non arrivare alla preghiera del perdono e al sacramento del perdono come concatenazione immediata, no? Inevitabile. Ecco, queste prime puntualizzazioni sul bilancio, sul tempo di avvento come tempo di bilancio, perché è la consegna di un anno della nostra vita sacramentale nelle mani del Signore, allora bisognerà dedicare un po' del nostro tempo e della nostra attenzione in questo spazio di ritiro, prima di tutto per fare questo bilancio singolarmente davanti a Dio e poi condividendolo insieme nella coppia, in modo che questo tempo che il Signore ci ha dato da dedicare a questo, a questo bilancio innanzitutto, sia accolto e sia realizzato in questo modo, cioè prima di tutto con un bilancio consuntivo della nostra vita di coppia, di famiglia, prima di tutto davanti a Dio, e poi ce lo possiamo comunicare come comunicazione reciproca all'interno di ogni coppia, e poi possiamo anche condividere queste cose insieme, visto che fanno bene a tutti. A questo proposito, e direi così come concretizzazione, bisognerà fare in modo che il tempo di domani mattina abbia uno spazio riservato appositamente a questo. Dopo magari vediamo come distribuirlo. L'altra faccia della medaglia, e cioè l'altro lato di questa scadenza del tempo, perché le scadenze del tempo sono dei momenti molto importanti per chi crede che il tempo e le scadenze del tempo non sono dei passaggi così insignificanti, casuali, ripetitivi. La visione del tempo nella nostra fede, nella fede nel Dio della storia, nel Signore come Signore della storia, non è mai inquadrabile, nessuna scadenza temporale non è mai inquadrabile così, come un passaggio qualunque, è sempre da celebrare, cioè da mettere in controluce, da vivere alla luce della fede. Il tempo di chi non crede può essere rappresentato come un cerchio, una ruota che gira. Si dice pure, anche c'è anche un proverbio abbastanza usato per dire, è una ruota che gira. Ma questa concezione del tempo ciclico, ripetitivo, questo modo di pensare il tempo, significa che va da sé che non ha un significato, che non è fatto di una serie di appuntamenti, è una ruota che gira. Invece il modo di pensare il tempo, che è proprio della Bibbia, della fede, non è ciclico, non è una ruota che gira, è un viaggio, quindi una linea continua, non è una linea circolare, è una linea continua che va da un punto di partenza ad un punto di arrivo, e lungo il percorso tra questo punto di partenza e questo punto di arrivo ci sono delle scadenze, delle tappe, e ogni scadenza, ogni tappa è un momento per fermarsi in ascolto, per comunicare, per regolare la bussola, l'orologio della fede, per dunque un momento che nella Bibbia si chiama con un nome particolare, che pressappoco significa appuntamento. Il tempo nel senso ciclico è come pura successione di ripetitivi momenti cronologici, si chiama nella Bibbia, che è scritta in greco, si chiama Kronos, che appunto vuol dire, da cui viene cronologico, vuol dire lo scorrere, il correre del tempo. Invece nella concezione del tempo, della storia e quindi della vita come un viaggio, questa parola viaggio ha delle scadenze, delle tappe, che si chiamano, invece che Kronos, si chiamano Kairos, che vuol dire appunto in italiano qualcosa di simile a un incontro o un appuntamento, un tempo di appuntamento, di incontro con qualcuno, un intervento o un avvento, come diciamo noi, o un evento di grande importanza. Fare in modo che il tempo della nostra vita sia vissuto in questa maniera, cioè come una serie di scadenze, di appuntamenti, di tappe, questo è la spiritualità dell'avvento, perché la stessa parola avvento ha a che fare con questo modo di pensare il tempo, come un viaggio scandito da una serie di tappe, di appuntamenti, di eventi o di avvenimenti importanti, significativi. La parola avvento e avvenimento in italiano e in latino è molto simile, è alla stessa radice, quindi da qui si riconosce quello che vi stavo dicendo, che il modo di pensare il tempo della nostra fede è così, è un tempo di avvento, di avventi, di accadimenti, di appuntamenti, è una sequenza di tappe. L'altro lato dell'avvento, l'altra faccia della medaglia, dicevamo, è quella della venuta, dell'avvento come venuta del Signore ad abitare tra di noi, e quindi questo ricominciare ogni anno da qui, ricordate quel titolo, ricomincio da, titolo di un film, ricomincio da tre, noi ricominciamo sempre ogni anno da qui, cioè dalla grande notizia che è sempre di nuovo da riscoprire, da valorizzare, da ospitare, da accogliere tra di noi la grande notizia della venuta del Signore a mettere su casa tra di noi. E per noi in particolare dovremmo specificarla così: la venuta del Signore a mettere su casa nella nostra casa. Di fatto è stato così la prima volta e continuerà ad essere così fino alla fine dei tempi. Il Signore è venuto passando attraverso la famiglia, è venuto attraverso una famiglia, e questo non è soltanto successo la prima volta, questo non è solamente un passato remoto, ma è un avvenimento continuo, un avvento continuo, perché continuamente da accogliere, continuamente da riscoprire tra di noi, cioè nelle nostre case. Questo mettere su casa, questo essere venuto attraverso una famiglia, non è solo un passato, ma è anche un presente e un futuro. Quindi non solo quella volta che Dio si è fatto uomo in Gesù di Nazaret, e quindi nella famiglia di Nazaret, passando attraverso la famiglia di Nazaret, ma anche adesso. E anche in futuro, ogni anno che verrà, il Signore viene, continua a venire, e questo avvento continua ad avvenire attraversando le nostre famiglie. Quindi se è vero che Dio ci ha creati, ha creato l'uomo come famiglia, lo ha fatto uomo e donna, lo ha fatto per la famiglia, lo ha fatto famiglia, altrettanto è vero che Dio si è fatto uomo nella famiglia. E che il mistero, quindi, come lo chiamiamo noi, cioè il grande evento incredibile, inaudito, dell'incarnazione, come lo chiamiamo, il grande evento dell'incarnazione, continua a compiersi nel sacramento del matrimonio. C'è anche qui una concatenazione interna, una concatenazione strettissima fra il mistero dell'incarnazione e il sacramento del matrimonio, che è come la concretizzazione e la continuazione dell'incarnazione, del Dio che si fa uomo, entro le mura, dentro i confini, dentro i rapporti che costituiscono la nostra casa, la nostra famiglia. Non so se questa affermazione vi potrà sembrare strana, ma non l'ho chiaramente inventata io stasera, Cioè il mistero di questo Dio che si è fatto uomo passa nel farsi uomo attraverso la famiglia non solo la prima volta, ma da quella volta per sempre. Perché? Il motivo fondamentale qual è? Il motivo fondamentale è che questa espressione che siamo abituati a conoscere come la formula, come dire, il modo con cui noi diciamo l'incarnazione, cioè la frase Dio si è fatto uomo, basta analizzarla un attimo alla luce della nostra fede, della nostra rivelazione cristiana, e scappa fuori quello che vi ho detto. Quindi è inscritto nel mistero dell'incarnazione, è inscritto il mistero nuziale, mistero del Natale, mistero nuziale, si può dunque dire. Perché? Perché questo soggetto della frase Dio si è fatto uomo, la prima parola, Dio, che significa Dio nella nostra fede? Il nostro Dio è una famiglia, è la Trinità, la comunità dei tre, cioè è un Dio formato famiglia, se così si potesse dire, per intenderci, no? Ora, se Dio è formato famiglia e al posto del termine Dio ci dobbiamo mettere la famiglia di Dio, al posto di uomo, Dio si è fatto uomo, che cosa ci si deve mettere? Visto che l'uomo concretamente, in pratica, esiste come famiglia. Mi avete seguito? Un po' troppo
confuso
tra l'incarnazione e il sacramento del matrimonio, perché Dio è una famiglia e perché uomo è un astratto, no? La parola uomo non esiste in concreto. Cosa esiste in concreto? L'uomo, la donna e i figli. Questo esiste in concreto. Questo è l'uomo in pratica. Allora, dire che Dio, cioè la Trinità, si è fatto uomo, significa che per farsi uomo non solo ha dovuto passare attraverso la famiglia la prima volta, ma è la famiglia l'uomo. E quindi questo Dio che si è fatto uomo continua, questo è un annuncio, una grande notizia, che continua a realizzarsi nel tempo della storia, negli anni che passano, dove? Precisamente nel sacramento del matrimonio, che si chiama sacramento precisamente perché contiene, se si potesse dire così, anche questo è un modo di esprimersi nostro, no? Contiene, il sacramento del matrimonio contiene il mistero dell'incarnazione, per questo è sacramento, perché ci sia un sacramento bisogna che ci sia il Signore di mezzo, no? Bisogna che ci sia di mezzo la Trinità, e nel nostro caso, cioè nel sacramento del matrimonio, ci sta, c'è di mezzo precisamente la riproduzione del mistero della Trinità in miniatura su scala umana. Quindi si può dire che la espressione Dio si è fatto uomo, o Dio si è fatto come noi, per farci come Lui, per usare un'altra espressione dei padri, dei primi scrittori cristiani, va tradotta, va compresa, va interpretata in termini in formato familiare. Per cui si dice che la realtà umana che noi chiamiamo famiglia è sacramento del mistero dell'incarnazione. Sacramento per questo motivo, perché lo contiene, se si potesse dire questa parola, no? Che Dio non può essere contenuto. Quindi noi stiamo celebrando nel mistero dell'Avvento, nel mistero del Natale, la festa per eccellenza della famiglia, del sacramento del matrimonio. Se c'è una festa per eccellenza del sacramento del matrimonio, questo è il mistero dell'incarnazione, la festa del mistero dell'incarnazione, la festa che noi chiamiamo del Natale. Precisamente perché questo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, questa relazione interpersonale comunitaria, su scala umana, cioè fatto uomo, si realizza precisamente nel sacramento del matrimonio, cioè nella famiglia vissuta nella fede come la dimora, il luogo del mistero dell'incarnazione che continua nella storia. Precisamente perché quello che Dio fa non è mai un passato remoto, no? I verbi che hanno come soggetto Dio, le azioni che hanno Dio come autore, no? Non possono essere passato remoto, perché Dio è presente, no? Quindi tutto quello che si riferisce a Dio non può che essere passato, presente e futuro nello stesso tempo. Perché questo significa che Dio è il Signore della storia, che Dio si è fatto uomo, che abita nella storia, che guida e conduce il passato come il presente, il passato e il presente come il futuro. Detto questo, che è il nocciolo della questione, no? Che cosa ci interessa a noi l'avvento e come noi nella nostra spiritualità familiare dobbiamo vivere, imparare a vivere l'avvento. Detto questo, in pratica poi concretamente il tempo di avvento celebrante che celebra o per celebrare il fatto, la grande notizia che continua, che Dio si è fatto uomo, diventa il tempo della attenzione e dell'accoglienza dell'altro. Se è vero quello che abbiamo detto, il tempo di avvento, in pratica la parola avvento diventa accoglienza di questa venuta, diventa attenzione a questa venuta. Più che attesa, quindi, di solito si usa questo termine, tempo di avvento come tempo di attesa, più che attesa e prima che attesa, avvento significa attenzione, e cioè movimento verso qualcuno che è già venuto, ma che pur essendo già venuto non è stato accolto, non è stato riconosciuto e accolto. Come dice il famoso prologo, no, del Vangelo di Giovanni a proposito di questa venuta del Signore ad abitare tra noi, dice: è venuto tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. È venuto a casa sua, ma non è stato riconosciuto. Ora, il tempo che passa, e quindi ogni anno che noi ricominciamo da qui, lo ricominciamo da qui precisamente per fare questa accoglienza, precisamente per dare compimento all'avvento, perché non sia una venuta che non è stata riconosciuta ed accolta. Ora, se il Signore viene, continua a venire attraverso la famiglia e le relazioni familiari, allora l'accoglienza del Signore che è venuto si fa nell'accoglienza dell'altro, intendendo peraltro ogni altra persona, ogni relazione familiare. E quindi il tu della coppia, ma anche, e più ancora forse se vogliamo, il noi della relazione molteplice familiare. E quindi questo è il tempo della imparare a fare attenzione a questa dimensione nascosta del presente e del futuro che sta dentro il nostro vissuto. Il nostro vissuto quotidiano, visto alla luce del mistero dell'incarnazione, vuol dire questo, vuol dire che dobbiamo imparare a riconoscervi il Signore venuto a mettere su casa tra di noi. Quindi quel posto che il Signore deve occupare nella nostra famiglia, quel posto che siccome non si vede può essere si può vivere come se non ci fosse, no? Un posto per, quindi se non ci fosse, come se non ci fosse posto per lui. Anche qui una famosa frase del Vangelo di Natale, il Vangelo di Luca, questa volta dice: non c'era posto per loro nell'albergo. La traduzione italiana dice albergo per dire il luogo dove invece si accoglievano le persone. Queste parole dunque che ritroveremo nei testi natalizi ce le diciamo fin da stasera come il programma di quest'altro aspetto, di quest'altra faccia dell'Avvento. Se per l'altra faccia vi avevo richiamato la frase della Genesi, che ne hai fatto di tuo fratello, che ne hai fatto del tuo sacramento, che ne avete fatto della vostra del sacramento della vostra famiglia, della vostra casa, adesso qui potremo prendere come riferimento queste frasi famose dell'accoglienza, dell'accoglienza da imparare, dell'accoglienza da fare, l'accoglienza dell'altro che il Signore ha messo vicino a noi. Quindi l'altro come luogo dell'accoglienza di Dio, l'altro come una vocazione, una chiamata che Dio mi fa, o come un luogo di esperienza del mistero dell'incarnazione, quindi della relazione con Dio e non semplicemente tra di noi. Qui sta il punto cruciale della spiritualità relazionale della vita di famiglia. Se le relazioni vengono vissute come relazioni tra di noi, in questo modo, solo con questo orizzonte, Dio rimane fuori. Se le relazioni vengono vissute come relazioni con Lui, allora l'abbiamo messo dentro. Qui è il punto cruciale, perché se Dio rimane fuori, sacramento non c'è. Anche se è stato celebrato, però non viene vissuto perché non è nel vissuto. Se le relazioni le viviamo in trasparenza in questo modo, e cioè come relazioni con Dio, allora il sacramento è nel vissuto e non è soltanto nel rito. Quindi questa cosa che stiamo dicendo è proprio punto cruciale della nostra spiritualità. Dov'è che noi impariamo a costruire una spiritualità coniugale? Quando le relazioni interpersonali non si vedono più come relazioni con l'altro, con la lettera minuscola, ma come relazioni con l'altro, con la lettera maiuscola. Allora si passa dalla visione psicologica delle relazioni umane alla visione religiosa. Il salto si fa qui, è tutto qui, il passaggio da una famiglia vissuta come una realtà biologica e psicologica a una famiglia vissuta come una realtà teologica, cioè religiosa, perché c'è di mezzo Dio, e cioè alla luce del mistero dell'avvento o del Natale o dell'incarnazione, per dire la parola più grossa. Quindi in pratica noi dovremo dedicare l'altro tempo di questo ritiro, l'altro tempo diciamo di coltivazione spirituale, a questa domanda sull'accoglienza e sull'attenzione all'altro che il Signore ha messo vicino a noi, l'accoglienza nella coppia, l'accoglienza in questo modo dei figli, anche dei figli che devono ancora venire, non solo di quelli venuti, anzi cominciando dai figli che stanno venendo o avvenendo. Questo che si potrebbe chiamare l'avvento nella pancia, e che qualcuno sta già vivendo in prima persona, ma che altri hanno già vissuto e altri vivranno, è veramente il nostro avvento, il nostro ciao. Cosa vuol dire per esempio in pratica questa accoglienza, questa attenzione al figlio come avvento nella pancia? Quando voi fate questa esperienza, soprattutto le mamme la fanno sulla propria pelle, ma credo che sia un'esperienza di coppia. Per esempio, com'è che si fa a coltivare l'accoglienza del Signore nel figlio che sta venendo, che deve venire, e che noi chiamiamo in linguaggio psicologico e biologico, lo chiamiamo un lieto evento, no? Questo è il termine, come si può dire, laico, con cui si chiama questa cosa, questo fatto. Chi dice di credere, invece che chiamarlo semplicemente lieto evento, dovrebbe chiamarlo avvento. Come si fa? Prima di tutto bisogna imparare a contemplare questa cosa, cioè a vederla, ad osservarla, farci caso, farci attenzione, a vedere quest'altra faccia della luna, perché sapete che c'è una faccia della luna che noi non vediamo mai, no? Precisamente perché siamo voltati sempre nello stesso modo. Se ci voltassimo dall'altra parte, chiaramente pareremmo vedere l'altra faccia della luna. Proprio questo voltarsi dall'altra parte nella Bibbia si chiama la conversione, no, cioè imparare a vedere innanzitutto l'altra faccia della luna, l'altra faccia di quello che succede. E poi come si fa a vivere così l'avvento nella pancia? Voi, soprattutto le mamme, credo che sperimentano con il bimbo che sta arrivando una relazione, non semplicemente un portare qualcosa, ma un relazionarsi, o mi sbaglio? Non è così che si vive la gestazione? Facciamo rispondere alle mamme in prima persona, ma no? non è semplicemente una gestazione, come si dice, che vuol dire un portare, è una relazione che si instaura. Credo che non solo le mamme, ma anche i babbi, credo e spero che con questo avvenimento, con questo avvento che è la venuta di un figlio, si mettano in relazione, cioè ci parlino, non solamente ne parlino, ci parlino, perché solo parlandoci che ci si mette in relazione, no? Ora, qual è il parlargli alla luce della fede? Lo sapete subito che cos'è. Il parlare con questa creatura alla luce della fede è non solo contemplarla come un dono di Dio e la continuazione del mistero dell'incarnazione, ma affidarlo, oppure prendere coscienza e rispondere dell'affidamento a noi di una cosa colossale come questa, di un evento religioso come questo, Dio che si è fatto uomo e che continua a farsi uomo. In ogni persona c'è la presenza di questo mistero. Quindi il presepio vivente voi lo vivete proprio nel contatto diretto, direi quasi a contatto fisico, prima di tutto nel figlio che deve ancora venire, che sta venendo, ma anche lo vivete ancora più direttamente, più visibilmente nel figlio, nei figli che sono già venuti. Questo mistero della venuta, che è il mistero del Natale, è nei figli che prende volto, no? Dov'è che prende volto più di tutto questa venuta? Dov'è che diventa un tu con cui noi ci mettiamo in relazione? Dov'è che diventa una relazione? Quindi dov'è che metti in gioco l'accoglienza, l'attenzione in ogni altro che viene a noi, cioè nell'altro della coppia prima di tutto e poi nell'altro del figlio, no? È qui dove si esercita in pratica l'accoglienza o l'attenzione nei confronti di una persona vista non più solamente come una persona ma come una abitazione del mistero dell'incarnazione. Per cui potremmo di nuovo applicare a noi quella frase: qualunque cosa avrete fatto a loro, a uno di loro l'avete fatta a me. Questo è il mistero dell'Avvento, in pratica. Solo che questo che abbiamo detto per la vostra casa, per la vostra famiglia, se Dio si è fatto uomo e continua a farsi uomo in ogni famiglia, allora questo non vale solo della vostra, ma anche di quella degli altri. Allora l'accoglienza, il riconoscimento, l'attenzione del Signore che viene nella famiglia o attraverso la famiglia vuol dire fare attenzione alle famiglie degli altri, non solamente alla nostra, alla famiglia come sacramento, alla famiglia e ai figli, alle coppie, ai figli, alle famiglie che sono accanto alla nostra o accanto perché le conosciamo o accanto perché vivono il nostro stesso vissuto, no? E quindi assomigliano a noi e quindi stanno accanto a noi nel senso che sono il nostro prossimo, più prossimo, per dirla con un'altra parola del Vangelo, no? Il nostro prossimo, più prossimo. Qui vedete, sta il fondamento di una spiritualità dell'apostolato o della missione nei confronti delle altre famiglie oltre che della nostra, cominciando da quelle che si formano fino a quelle che si sfasciano o che vanno in difficoltà o in crisi o che hanno più bisogno di aiuto. Questo cominciando dalle nostre famiglie che si sono relazionate finora più da vicino, ma fino a quelle con cui non ci siamo relazionati ancora. Quindi il terzo lato del triangolo dei nostri discorsi che andiamo facendo di spiritualità familiare, il terzo lato, oltre quello della coppia e della relazione genitoriale, è questo, ciò che chiude e completa il discorso è questa responsabilità della cura della famiglia come luogo dell'incarnazione, come luogo del Signore che abita, che è venuto a mettere su casa, ad abitare tra di noi. Questo per concretizzare poi nel vissuto quel grande annuncio, quella grande notizia che Dio si è fatto uomo nella famiglia. Dio si fa uomo, continua a farsi uomo attraverso il sacramento del matrimonio, che è sacramento per questo passaggio, per questa realtà del mistero dell'incarnazione. Ultima cosa che vi volevo puntualizzare di questa venuta del Signore a mettere su casa tra di noi, cioè questo secondo lato del Natale, dell'Avvento, questa seconda faccia della medaglia. La venuta del Signore ad abitare tra di noi, oltre che avere la caratteristica di essere passata attraverso la porta della famiglia, ha un'altra caratteristica di essere passata attraverso la porta della povertà. Se l'avvento è ricominciare sempre dal mistero dell'incarnazione, e quindi è la festa della famiglia per eccellenza, l'Avvento è la festa della beatitudine della povertà per eccellenza, è ricominciare sempre da dove ha cominciato lui, e cioè dal mettersi nei panni dei poveri, dal mettersi all'ultimo posto, dal mettersi, come abbiamo detto prima nel Vespro, nella terza preghiera del Vespro, il cantico preso dalla lettera ai Filippesi, nel mettersi nei nostri panni, e quindi nel espropriarsi della sua condizione divina per mettersi nella nostra condizione umana. Verbo usato da quel famoso passo della lettera di Paolo ai Filippesi, dice svuotamento di sé, e lo svuotamento di sé è precisamente l'impoverimento di sé, cioè Dio si è fatto uomo dalla parte, passando dalla parte dell'ultimo, facendosi povero. Questa è una cosa impressionante che non bisogna mai prendere troppo alla leggera della celebrazione dell'Avvento, del Natale, e anche questo andrà chiaramente visto nel nostro vissuto di famiglie. Come si fa a dare accoglienza e attenzione a questa venuta del Signore nei panni negli stracci, diremmo, della povertà o nella beatitudine della povertà, nella scelta volontaria dunque di passare dalla sua strada, di seguirlo per questa strada, o nella scelta volontaria della condivisione, come lui ha fatto con i poveri. Questo è l'altro aspetto, l'altra puntualizzazione da vedere come concretizzare nel nostro modo di gestire la vita, il vissuto familiare, come famiglie. Su tutti dunque questi due aspetti dell'avvento bisognerà distribuirci un po' il tempo per fare attenzione e accoglienza a questo venire, a questo avvento, a questa venuta, in questi due aspetti che abbiamo adesso annunciato. Quello che vi dicevo adesso infatti serve solo d'annuncio o da introduzione, come l'ho chiamata, a quello che è il lavoro di ritiro vero e proprio, quindi di questo stare insieme col Signore, ritiro vuol dire questo, che bisogna che facciate voi naturalmente come ritiro, intendiamo questo, eh? La mia di stasera è soltanto la introduzione, cioè l'indicare alcune tracce, alcune piste su cui fare questo, no? Su cui realizzare questo ritiro di avvento o questa spiritualità di avvento, che è quello con cui noi chiudiamo e apriamo ogni anno della nostra vita. Quindi è un passaggio, una caratteristica proprio cruciale della nostra spiritualità. Ecco, queste erano le indicazioni introduttive che io avevo un po' preparato per trasmettervele un po', ma soprattutto perché poi voi le coltiviate con il tempo che ci siamo presi. Quindi stasera bisognerà distribuire un po' il tempo di domani tra queste due piste che abbiamo indicato, le due tracce di spiritualità dell'avvento, di ritiro di avvento. Va bene?